Wait! If that was you on the phone and you on the bus, then who was flickering the lights?
Nosferatu!
Il Sacred Podcast è registrato a Casoria.
Bentornati, benvenuti a una nuova puntata del Sacred Podcast. Ancora una volta orfano dei miei compagni di merende, per dirvela in termini paccianiani, un uomo che chissà se a Pacciani sarebbe piaciuto il Nosferatu del 1979, non potremo mai saperlo. Potremmo invece sapere, madonna che introduzione tremenda, veramente grottesca che sto facendo, una cosa che invece al contrario potremmo sapere con assoluta certezza è se a noi, se a me, Giuseppe Parrella, è piaciuto il Nosferatu di Werner Herzog del 1979. La risposta mi pare anche ovvia, la cosa meno ovvia, che sarà il colpo di scena di questa puntata, e che in realtà paradossalmente, se devo scegliere, io preferisco riguardare 100-200 volte quello di Herzog, che è un film che mi fa uscire fuori di testa tanto quanto quello di Friedrich Murnau, del quale abbiamo parlato nella giornata di ieri per voi, con una puntata speciale che era la numero 64 del Sacred Podcast, dedicata al Nosferatu del 1922, il capolavoro espressionista di Friedrich Murnau. Oggi invece, per proseguire questo mini ciclo di tre dedicato ai tre Nosferatu, dopodomani per voi arriverà anche la puntata che chiuderà questo piccolo ciclo, quella dedicata finalmente al Nosferatu di Eggers, che ormai è uscito da una decina di giorni in Italia. Oggi invece ci dedichiamo al secondo adattamento dedicato al Dracula apocrifo inaugurato da Murnau nel 22, che è appunto il Nosferatu Phantom der Nacht, Fantasma della Notte, in italiano Principe della Notte, titolo completamente gratuito, non so perché Phantom sia diventato Principe in italiano, film del 1979, uno dei film più rappresentativi della corrente del nuovo cinema tedesco di Werner Herzog, con Klaus Kinski, Isabella Geni e Bruno Ganz, in particolare Kinski e Ganz, due dei volti più iconici del nuovo cinema tedesco. Bentornati al Sacred Podcast, episodio 65, come appunto vi dicevo in apertura, oggi sono ancora una volta solo nel portare avanti questo mio percorso che va dal 1922 al 2024-25, dedicato ai miei amati Nosferatu, che spero siano amati tantissimo anche da voi. Oggi per la puntata 65 dedicata al Nosferatu di Werner Herzog, del mio amato Werner Herzog, che tra l'altro mi sta guardando adesso perché ho appoggiato sulla scrivania a mo' di santino il suo meraviglioso libro Incontri alla fine del mondo, che è un testo che vi consiglio moltissimo, è uno dei fondamentali per quanto riguarda i libri di interviste legate al cinema, edito da Minimum Fax, costa 18,50 €. Oggi vi riproporrò tra l'altro la stessa impostazione di puntata di quella dedicata al Nosferatu di Murnau, cioè una puntata podcast che vuole essere un'introduzione principalmente a Nosferatu, ma che vuole anche in realtà proporre un percorso critico rispetto al film. E a questo punto, visto che stiamo parlando in questo caso di una riproposizione, un remake del Nosferatu del 22, insomma possiamo anche tracciare delle prime differenze tra la versione di Friedrich Murnau e la versione di Werner Herzog, cosa che ovviamente riproporremo, anzi perché non credo che sarò solo in quell'occasione, nella puntata 66 dedicata al Nosferatu di Robert Eggers. Per poter entrare in maniera più consapevole all'interno di quello che è il contesto in cui viene a nascere, verbo che espressione che utilizzo praticamente in tre quarti delle puntate del podcast, il Nosferatu di Werner Herzog, è necessario portare avanti un po' di approfondimenti legati innanzitutto al nuovo cinema tedesco, ma soprattutto dei discorsi di natura storica e filosofica legati alla Germania, che vanno dal 1700, quindi dal pieno periodo preromantico con lo Sturm und Drang e il neoclassicismo, poi il romanticismo, fino ad arrivare al periodo storico della Repubblica di Weimar, cosa che abbiamo anche accennato vagamente nella puntata dedicata a Murnau, giungendo dunque fino al secondo dopoguerra tedesco, agli anni 60, agli anni 70, il post-scissione della Germania, e con l'avvento del manifesto di Oberhauser, che segna la nascita del Neuer Deutschfilm, il nuovo cinema tedesco nel 1962, fino ad arrivare ad Herzog con la fine degli anni 60 e 70 in particolare. Bando alle ciance, diamo il via alle danze, per dirlo ancora una volta, alla Dario Argento. Il periodo storico comunemente indicato come periodo della Repubblica di Weimar fa riferimento a quell'arco di tempo che va dal 1918, dunque con l'abdicazione da parte del Kaiser Wilhelm, del Kaiser Guglielmo, alla fine della Prima Guerra Mondiale, con le punizioni economiche inflitte da parte del Congresso di Versailles alla neonata Germania Repubblicana, fino al 1929, anno del collasso dell'economia mondiale col crollo di Wall Street e anno che segna definitivamente il collasso di qualsiasi principio democratico in Germania e dei moti di estrema destra che poi porteranno all'elezione di Adolf Hitler e il suo partito nazionalsocialista dei lavoratori nella prima metà degli anni 30. La Repubblica di Weimar rappresenta il primo esempio di democratizzazione della Germania in seguito alle ascese e poi ai declini dei primi due Reich. Nella prima fase della Repubblica di Weimar, quella che va dal 1918, anno della sua fondazione, fino al 1923, è caratterizzato dall'ascesa di due poli da un punto di vista partitico, in totale antitesi tra loro. Il primo è il fronte dell'estrema destra e il fronte nazionalista, il secondo è il fronte socialdemocratico, che però appunto governerà la Germania dal 1918 al 1923 attraverso due processi elettorali, il primo nel 1918 e il secondo nel 1922. Gli anni della Repubblica di Weimar però furono caratterizzati principalmente dal rifiuto della democrazia da parte dei partiti di estrema destra, che manifestavano come propria esigenza quello del ritorno al Reich, quello del ritorno all'impero del 1871, l'impero di von Bismarck, l'impero del Kaiser Guglielmo. Questo portò inevitabilmente poi all'ascesa del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori, cui leader di partito fu Adolf Hitler a partire dal 1921. Questa è storia abbastanza nota da un certo punto di vista. L'ideale posto alla base della propaganda, della campagna elettorale dei partiti di estrema destra nella Germania di Weimar ruotava attorno al concetto di Dolchstoßlegende, ovvero leggenda della pugnalata alla schiena, cioè una teoria propagandistica secondo la quale la sconfitta della Prima Guerra Mondiale non fu causata principalmente da inadempienze di natura militare e strategiche, assolutamente no. La responsabilità della sconfitta durante il primo conflitto mondiale fu affibbiata da parte dei nazisti ai moti antinazionalisti portati avanti per l'appunto dai partiti popolari e democratici. L'anno cruciale all'interno della breve ma intensa storia della Repubblica di Weimar prima di arrivare al collasso nel 29 fu il 1922, appunto l'anno della seconda vittoria consecutiva in sede elettorale da parte del Partito Socialdemocratico di Ebert, l'ascesa del secondo governo di Ebert a cancelliere, sicché quel risultato democratico ritenuto scandaloso e apocalittico da parte dei partiti di estrema destra e di estrema sinistra portò all'ascesa di moti rivoluzionari di stampo comunista sovietico. Dunque nel 1922 l'occupazione della zona della Ruhr, che era una zona fondamentale da un punto di vista delle industrie minerali e manifatturali, da parte di questi moti comunisti portarono a una spaccatura ideologica e a questo punto anche geopolitica, geografica, all'interno della neonata Repubblica tedesca. Come capita in continuazione all'interno di millenni di storia dell'umanità, l'effetto domino è alla base del collasso di qualsiasi forma di democrazia, in generale alla base del collasso di qualsiasi forma di ordine e alla base di qualsiasi forma di struttura. Nel caso della Repubblica di Weimar, il 22 e la presa della Ruhr portò di conseguenza a un tentativo disperato da parte delle opposizioni politiche di ribellarsi rispetto a quelli che erano i debiti della Germania, della neonata Germania democratica nel dopoguerra. La Germania, in pieno spirito anarchico, decise di interrompere i rapporti con l'Europa e decise dunque di rifiutarsi di continuare a pagare le rate dei debiti per i crimini di guerra commessi durante la Prima Guerra Mondiale. Questo causò una reazione, ovviamente, da parte di Belgio e Francia che decisero di occupare abusivamente la Ruhr. Questo è il contesto storico-geopolitico all'interno del quale il cinema espressionista tedesco raggiunge i propri apici da un punto di vista creativo e da un punto di vista dell'emancipazione economica. Gli anni 20, gli anni 10 in Germania, la seconda metà degli anni 10 e gli anni 20 in Germania sono forse il periodo da un punto di vista dei finanziamenti dedicati agli audiovisivi che il cinema tedesco abbia visto all'interno della sua secolare storia produttiva. Questo è il periodo di grandi tensioni all'interno del quale, soprattutto nel 1921, proprio nell'anno in cui Hitler viene nominato segretario del partito nazista, Friedrich Murnau gira il suo Nosferatu. Dunque da qui nasce anche la teoria che vede il Nosferatu di Murnau come un'allegoria di Adolf Hitler. Infatti, se ci fate caso, in una delle inquadrature nelle quali si vede in dettaglio la lettera che Knock, l'impresario, riceve dal conte Orlok, tra i vari simboli presenti sulla lettera, che è cifrata, c'è anche una svastica, se ci fate caso. Quindi un easter egg alla base di una teoria molto più grande. Vabbè, Nosferatu del 22 è un film che si regge sulle teorie del complotto e le leggende metropolitane. Vedi alla voce Max Schreck, vero vampiro. Ora, facciamo un piccolo salto in avanti, arriviamo direttamente agli anni 60. Gli anni 60 sono gli anni, seppur attraversando un processo burocraticamente molto lento, in cui i giovani autori del cinema tedesco, di quello che sta per essere un neonato, un nuovo cinema tedesco, un neo-neonato, iniziano a lottare per cercare di portare il cinema tedesco a una tonalità rinnovata, di riportare il cinema tedesco a quello che era stato negli anni 10, 20 e 30, cioè un cinema d'avanguardia, e sono gli anni in cui questi autori lottarono per raggiungere un'emancipazione da un punto di vista distributivo e produttivo. Da un punto di vista storico, nel 1949, dopo la divisione della Germania in due blocchi, la BDR, la DDR, cioè la Repubblica Federale Tedesca sotto influenza americana e la Repubblica Democratica Tedesca sotto influenza sovietica, portano inevitabilmente, da ambo i lati, le due Germanie a vivere non solo sotto un'influenza da un punto di vista ideologico e geopolitico da parte delle due fazioni, ma portano anche le due Germanie divise a diventare delle vere e proprie repliche delle derive e degli eccessi, da un lato capitalistici, dall'altro lato comunisti, delle proprie ideologie, delle proprie dottrine politiche. Di conseguenza, la BDR, la Repubblica Federale Tedesca, la Germania Ovest, da un punto di vista cinematografico, non viveva di certo un periodo d'oro come quello degli anni 20 e delle avanguardie. Infatti, l'80% delle sale cinematografiche sul territorio della Germania Ovest erano di proprietà delle major hollywoodiane. Questa è una delle grandi conseguenze da un punto di vista dell'industria audiovisiva della Seconda Guerra Mondiale. Dunque, più della metà dell'incasso relativo a un biglietto staccato al cinema veniva depositato direttamente nelle casse delle major hollywoodiane. Dunque, il cinema tedesco viveva un periodo da un punto di vista non solo distributivo, non solo degli incassi, ma proprio da un punto di vista della tenuta delle sale, dunque del rapporto tra esercenti e spettatori, tra i peggiori mai registrate nella storia del cinema europeo. La risposta arrivò nel 1962, quando un gruppo di 26 giovani autori firmarono il manifesto di Oberhauser, il manifesto che segna la nascita, da un punto di vista storico, di quello che è il Neuer Deutscher Film, o lo Jugend Deutscher Film, il nuovo cinema tedesco, che auspicava la nascita di un cinema libero da condizionamenti commerciali, insomma. Insomma, il manifesto auspicava non solo un'emancipazione da un punto di vista della linea editoriale, ma che auspicava soprattutto a una nuova ascesa dell'autoralità iperradicale per il cinema tedesco. Nel 1965 arrivarono le prime reazioni concrete alla firma del manifesto, che nel 62 non riuscì a sortire alcun effetto. Nel 65 il governo tedesco stanziò 5 milioni di franchi per produrre opere di giovani autori tedeschi. Si trattava di finanziamenti concessi a titolo di prestito senza alcun interesse. Una win-win situation, insomma. E nel 1968 subentra una seconda legge che prevede che 10 centesimi sul costo di ogni biglietto staccato al cinema venissero messi da parte così da stanziare un fondo per rinnovare le sale cinematografiche. E che prevedeva soprattutto dei bonus per tutte le produzioni cinematografiche che riuscissero a incassare più di 500.000 franchi. I 5 milioni di franchi stanziati come budget per le produzioni appunto di opere audiovisive di giovani autori avevano dei requisiti anche abbastanza accessibili. Bastava che gli autori presentassero una sceneggiatura, un piano di lavoro che venissero affiancati da un produttore, da una figura editoriale. La vera svolta, se vogliamo, poi da un punto di vista economico, arriva direttamente con gli anni 70, anni in cui la Germania Ovest inizia a gonfiarsi di più le tasche. Anni in cui soprattutto le televisioni iniziano a contare molto di più del cinema e da un punto di vista dell'interesse da parte degli spettatori, che sono sempre più pigri, sempre più interessati alla poltrona di casa che non a quella di una sala cinematografica al buio. Dunque l'industria cinematografica tedesca, che ormai ha anche individuato all'interno delle proprie schiere i propri riferimenti, i propri punti di riferimento da un punto di vista creativo degli autori, in termini semplici, capì che sarebbe stato necessario per trovare dei finanziamenti l'entrata all'interno del cinema tedesco delle televisioni private con i loro investimenti. Dunque, nel 1974 subentrano le televisioni all'interno dell'industria cinematografica tedesca, stanziando 44 milioni di marchi, una cifra sbalorditiva, spalmati in 5 anni per finanziare nuove opere. È tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 che il nuovo cinema tedesco trova i propri capitani, trova i propri portabandiera. Fassbinder, von Trotta, Kluge, Syberg, Volker Schlondorf, Edgar Reitz, Wim Wenders, che nel 1970, insieme a Fassbinder, a Schröder e a un giovane Werner Herzog, fondano la Filmverlag der Autoren, ovvero una casa di produzione e distribuzione. Dunque, i quattro principali autori del nuovo cinema tedesco diventano produttori e distributori di loro stessi. Un atto di emancipazione fondamentale, dunque una vittoria immensa che porterà al primo apice raggiunto dal nuovo cinema tedesco, un apice che si esprime in termini di consensi da un punto di vista critico, che si esprime soprattutto in termini di cultura pop, perché i grandi titoli del neonato nuovo cinema tedesco iniziano a destare curiosità, interesse nei confronti delle giovani generazioni e che portano dunque alla nascita di nuovi circoli cinefili, che portano alla nascita di un interesse che parte anche dal popolo. Parliamo per l'appunto di opere tra le più importanti della storia del cinema, opere fortemente influenzate dalle nouvelle vague francesi e dal neorealismo italiano. Parliamo di opere come Le lacrime amare di Petra von Kant, Effie Briest di Fassbinder, o della trilogia della strada di Wim Wenders, Falso movimento, Alice nelle città nel corso del tempo, oppure un clamorosissimo Aguirre furore di Dio. Perché Werner Herzog, per quanto non figuri tra i nomi più hypati, come dicono i giovani di oggi, non degli anni 70, all'interno del primo nuovo cinema tedesco, è perché Werner Herzog era un po' quello che faceva il cazzo che gli pareva in quel contesto. Per quanto una volta rientrato in Germania, dopo una serie di peripezie che non vi sto qui a spiegare, leggete sui libri per sentire che cazzo di gioventù ha avuto quel cristiano, Herzog sì, nel 1970 firma insieme a Fassbinder, a Wenders, la nascita della Filmverlag der Autoren, quindi della loro casa di distribuzione e produzione, certo, ma Werner Herzog fino a quel momento diciamo che si era mantenuto a debita distanza da quel contesto di rinnovamento artistico del cinema tedesco. Werner Herzog è uno dei massimi esponenti del nuovo cinema tedesco, ma ne entrò a far parte soltanto da un punto di vista artistico, dunque producendo, firmando opere, non partecipando ai moti rivoluzionari, se così vogliamo definirli, e soprattutto al grande processo burocratico dell'inizio degli anni 60. Alla fine degli anni 60, un 26enne, 26enne, Werner Herzog scappa infatti in Grecia per girare quello che sarà il suo primo lungometraggio, ispirato in realtà a delle esperienze di vita che gli erano capitate. Werner Herzog, infatti, a 20 anni scappò e andò a Manchester, così, per imparare la lingua, ospite di alcuni amici. Werner Herzog, a 25 anni, scappò in Grecia per ricongiungersi con quello che sarebbe stato un amico di suo nonno defunto. Questo viaggio in Grecia ispira quello che sarà il suo primo lungometraggio, che gira a 26 anni, dal titolo Lebenszeichen, Segni di vita. Nel 1970, invece, decide di girare alle Canarie con un cast interamente composto da attori e attrici affette da nanismo. Anche i nani hanno cominciato da piccoli, che è un film immenso, è il primo apice di Herzog, che lo gira a 28 anni. L'anno dopo ancora, nell'Africa sahariana, gira, avvalendosi di una cinepresa, degli stock di pellicola 35 mm, ovviamente rubati, di una Jeep, di un operatore e soltanto di se stesso, quello che è uno dei mockumentary più incredibili della storia del cinema, che è Fata Morgana, che è un film all'interno del quale Werner Herzog, attraverso praticamente una soggettiva di quasi 80 minuti, ipotizza di star riprendendo il mondo dal punto di vista di un alieno che è appena arrivato sulla Terra e analizza quello che è attorno. Werner Herzog è un autore tra i più estremi della storia del cinema in quanto ad approccio all'avventura, e infatti l'anno successivo a Fata Morgana, nel 1972, gira in Amazzonia quello che è il suo capolavoro, Aguirre de Azorn Gottes, Aguirre, Furore di Dio, alla prima collaborazione, tra l'altro, con il suo amato, odiato Klaus Kinski, al quale dedicherà, tra l'altro, nel 99, alla sua morte, un documentario, Kinski, il mio nemico più caro. Werner Herzog nel 72 gira Aguirre, Furore di Dio, un film mitologico innanzitutto per via dei suoi cinefacts, dei suoi aneddoti legati alla produzione del film, per via degli aneddoti legati, deliranti, dedicati alla produzione del film. Pensate soltanto al fatto che il preludio alla produzione di Aguirre fu la stesura della sceneggiatura, che Herzog scrisse su un autobus di ritorno a Monaco di Baviera da una trasferta della sua squadra di calcio. Scrisse il copione del film, scrisse su dei fogli di carta volanti la sceneggiatura del film in una notte durante questo viaggio. Peccato però che una parte della sceneggiatura fu buttata e perduta perché un suo compagno di squadra, ubriaco durante i festeggiamenti per la vittoria, vomitò sui fogli di carta, appunto, perduti per l'eternità. Herzog desiderava da anni girare un film che parlasse, film ambientato in Sud America, che raccontasse delle gesta di Aguirre de Lope, uno dei più grandi conquistadores spagnoli. Questa sceneggiatura nacque di punto in bianco. Werner Herzog andò in Amazzonia con una troupe di 10 elementi più una ventina di attori complessivi, tra cui il mitologico Klaus Kinski. Un Klaus Kinski che, tra l'altro, l'anno prima di partire per l'Amazzonia a girare Aguirre, Furore di Dio, aveva viaggiato per tutta la Germania portando nei teatri uno spettacolo in cui sostanzialmente inveiva contro il pubblico per 2 ore dicendo di essere la reincarnazione di Cristo. Uno spettacolo controverso che fu uno dei motivi che portarono Werner Herzog a volere fortemente Kinski nel ruolo di Aguirre de Lope. Una produzione assurda, potrei fare una puntata intera soltanto di aneddoti legati a questo film, ve ne dico giusto uno simbolicamente legato al fatto che le scimmie che si vedono sul finale del film, Herzog le abbia rubate. Rubate a dei bracconieri che volevano portarle in aeroporto per smistarle all'estero e per rivenderle al mercato nero all'estero. Herzog si mise su una jeep, raggiunse in fretta e furia questo aeroporto, finse di essere un veterinario e con la scusa di dover somministrare dei vaccini a queste scimmie con la rabbia, riuscì a rubare le scimmie ai bracconieri. Le usò per girare la scena incredibile sul finale del film e poi le liberò nella natura. Questo è un po' il contesto all'interno del quale Werner Herzog, il pazzo supremo, gira questo film. 7 anni dopo, Werner Herzog, tra documentari e film di finzione, ha già superato i 10 lungometraggi. Se ascoltate le sue se ascoltate in realtà le interviste legate al periodo delle riprese del Nosferatu del 79, in realtà Herzog sostiene di essere al 18° lungometraggio. In realtà, per arrivare a 18 bisogna sommare cortometraggi, lungometraggi, documentari, mediometraggi. È comunque un numero impressionante per un ragazzotto classe 1942 che non ha manco 40 anni e va a girare un remake di Nosferatu. Ora possiamo arrivare finalmente a parlare del Nosferatu di Werner Herzog. Nosferatu, il principe della notte, 1979. Il 79, l'ultimo anno del decennio che segna l'ascesa, la consacrazione di autori come von Trotta, Fassbinder, Schlondorf, Reitz, Wenders, Herzog, è l'anno in cui Werner Herzog decide di omaggiare le avanguardie tedesche. Werner Herzog sceglie di girare un remake, a suo dire, seguendo, e a suo dire, è oggettivamente così, seguendo per la prima volta all'interno della sua giovanissima carriera le regole di un genere cinematografico, ovvero del cinema dell'orrore, decide di omaggiare le avanguardie con un remake del Nosferatu di Murnau, che definisce ancora oggi come il più grande film mai fatto e soprattutto il film più rappresentativo, a suo dire, del movimento espressionista e in assoluto del cinema tedesco in tutta la sua storia. Herzog decide dunque di creare un ponte tra quello che è stato il primo grande cinema tedesco degli anni 10 e 20 e il nuovo cinema tedesco, Werner Herzog, colto da un impeto collettivista, in un certo senso, per legittimare la grandezza del movimento del nuovo cinema tedesco all'interno della storia del cinema, creando per l'appunto un ponte. Da un punto di vista delle nomenclature, il film di Herzog è un po' bizzarro, nel senso che, pur chiamandosi Nosferatu, in omaggio al capolavoro di Murnau, il film di Herzog, questa volta, le licenze sui personaggi del Dracula di Bram Stoker li ha tutti. Dunque, pur essendo ambientato a Visborg come il film di Murnau, il film di Herzog utilizza i nomi del romanzo di Bram Stoker. Dunque, tornano il Conte Dracula, i coniugi Harker, Renfield. L'unica figura che in realtà mantiene il nome della versione tedesca, sicché un personaggio proprio coniato da Friedrich Murnau, è il dottor Van Helsing, che qui trova una declinazione completamente diversa, il cacciatore di vampiri, trova una declinazione completamente diversa. Nel cast, appunto, come già detto prima, Klaus Kinski nel ruolo del Conte Orlok, nel Conte Dracula, Isabella Gianini nel ruolo di Lucy Harker e Bruno Ganz nel ruolo di Jonathan Harker, film ancora una volta folle come la tradizione herzogiana, sicché girato in due lingue. Herzog non fece ridoppiare in due lingue il film, no. Le scene le girava due volte, sia in tedesco che in inglese. Infatti, nei contenuti extra del Blu-ray bellissimo della Rai Play Home Video, il Blu-ray italiano del film, potete trovare un contenuto extra che raffronta le scene della versione inglese con quelle della versione tedesca. Differiscono proprio per movimenti di camera, per durata, ovviamente, e anche talvolta per quanto riguarda le movenze, le scelte compiute dagli attori. È una cosa molto divertente alla quale far caso. Ovviamente la versione italiana del film, tra virgolette, quella disponibile in Italia, e poi anche doppiata, esiste una versione doppiata del film, ovviamente, fa riferimento alla versione inglese tra le due, che è quella che vi consiglio, tra l'altro. Ora, per poter tracciare un percorso critico all'interno di questo capolavoro assoluto della storia del cinema, che si chiama Nosferatu Phantom der Nacht di Werner Herzog, è necessario fare delle premesse, ancora una volta, su delle correnti artistiche, filosofiche e scientifiche che nascono in Germania tra XVIII e XIX secolo. Parlo ovviamente del preromanticismo, dello Sturm und Drang, del neoclassicismo. Parlo ovviamente del romanticismo tedesco, che rispetto agli altri romanticismi europei presenta una differenza sostanziale, ovvero una fusione fredda tra filosofia e scienza, che è un elemento inedito rispetto a tutte le declinazioni del movimento avute in Europa. Ora, partendo dallo Sturm und Drang, lo Sturm und Drang fa parte dei movimenti preromantici e, contrariamente a quello che si può credere da molti punti di vista, non fu un'antitesi all'illuminismo, al secolo della ragione, bensì un'evoluzione, siccome gli Sturm und Drang, questo è il nome che utilizzavano gli adepti del movimento, erano dei veri e propri seguaci della dottrina illuminista. Coloro i quali si porranno radicalmente in antitesi alla filosofia illuminista saranno i romantici. Lo Sturm und Drang, che tradotto in italiano vuol dire impeto e tempesta, sarà la base di quello che fu il pensiero marxista poi nella metà del XIX secolo, che ha ovviamente una radice feuerbachiana e hegeliana, però innegabile anche la connessione rispetto a una delle dottrine dello Sturm und Drang, per quanto riguarda la predilezione della cultura popolare rispetto a quella borghese in campo drammaturgico. Una delle caratteristiche portanti dello Sturm und Drang in letteratura fu proprio quella di prediligere per la prima volta la cultura popolare rispetto all'elitaria cultura borghese. Tuttavia, il tema decisivo all'interno dello Sturm und Drang, che più ci servirà insieme alla figura dell'eroe romantico all'interno dell'analisi del Nosferatu di Werner Herzog, è il tema del titanismo. Tema del titanismo che vede la sua declinazione massima, nonché la sua espressione in termini proprio di manifesto dello Sturm und Drang, all'interno del componimento poetico del Prometeo di Johann Wolfgang Goethe. Il tema del titanismo va in totale polemica, in totale conflitto con l'intellettualismo illuminista. Gli Sturm und Drang prediliscono infatti la prevalsa del sentimento, come sarà poi nel romanticismo, nel primo romanticismo, rispetto al raziocinio. L'esaltazione dell'irrazionale è alla base del pensiero Sturm und Drang e del pensiero romantico. Vengono dunque idealizzate tre figure, principalmente, ovvero l'uomo di fede, il genio artistico, e il superuomo, in quanto uomo di natura. E queste tre esaltazioni trovano, ancora una volta, la propria massima espressione in opere di Goethe, il Prometeo, i dolori del giovane Werther e l'Urfaust. Ora, nel romanticismo, il titanismo invece trova una declinazione diversa. Il titanismo nel romanticismo è inteso come un terrore per l'infinitezza, che provoca nell'uomo una tensione verso l'immenso. Il mito che sta alla base del romanticismo è infatti il conflitto tra individuo e società o natura, che trova a sua volta due possibili declinazioni, o vie di fuga se vogliamo, due approcci differenti. Il terrore per l'infinito porta da un lato all'insofferenza verso la finitezza, cioè l'uomo non può vivere che nel finito. Dall'altro lato, un'altra delle possibili risposte, che trova, se leggete molto tra le righe, una declinazione splendida nel primo libro del Faust, è l'ironia, che parte dall'accettazione distaccata della finitezza. L'uomo, accettando dunque la propria sconfitta, si rifugia nella provvidenza. L'ultima delle figure, l'ultimo degli archetipi, che ci sono utili a decodificare il Nosferatu di Werner Herzog è appunto l'eroe romantico, cioè un eroe che rifiuta le norme e le convenzioni stabilite, un uomo dunque in conflitto con la società, un uomo dunque in conflitto con la burocrazia, mosso da altissimi ideali, che è disposto ai massimi sacrifici per questi ultimi. E la sua superiorità si esprime anche attraverso dei canoni artistici, dunque, attraverso un immenso estro creativo. La chiave di lettura che propongo per il Nosferatu di Werner Herzog è legata a una sorta di percorso che l'autore, il magnifico autore bavarese, cerca di tracciare attraverso il suo film. All'interno non solo della storia del cinema tedesco, dunque creando un ponte tra i due Nosferatu, ma allo stesso tempo cerca di creare un ponte tra quelli che sono i canoni delle diverse correnti sopracitate, quindi neoclassicismo, Sturm und Drang, espressionismo tedesco e il romanticismo tedesco, cucinando, come dicono i giovani d'oggi, ancora una volta, come già fatto in precedenza da Murnau, un'enorme minestra che contenga tutti questi canoni e che li unifichi in un certo senso sotto un'unica bandiera, o forse dovrei dire sotto un'unica ombra, che gancio incredibile. Il tema portante del Nosferatu di Werner Herzog e soprattutto del suo Conte Orlok, il tratto caratteristico del suo Conte Orlok, è la dipendenza, l'astinenza, ma anche sessuofobia e ninfomania, concetti opposti tra loro incarnati proprio dalle due figure maschili protagoniste, da un lato Harker, dall'altro lato il Conte Dracula. Nella versione di Werner Herzog hai sempre l'impressione di assistere alla messa in scena di una dormiveglia. Non capisci mai quale sia il confine tra l'onirico e il realistico, ma non in un'accezione stereotipata, figlia di quello stupido cinema nazional popolare alla Primo Nolan, che giocano molto appunto su questo confine tra conscio e inconscio, giusto per creare una sorta di effetto mindfuck negli spettatori più pigri e più vogliosi di film che non diano risposte, ma suggestioni stupidissime. No, il discorso a cavallo tra sogno e realtà nel film di Werner Herzog trova una sua declinazione tremendamente orrorifica, per l'appunto, nella codificazione di un immaginario cinematografico, il suo Nosferatu, che abbia gli stessi connotati, se vogliamo, di un sogno lucido, dunque un sogno che schiavizza l'individuo, che opprime il libero arbitrio del protagonista sognante, ma che al contempo, attraverso la presa di coscienza, può portare a una nuova esaltazione del libero arbitrio, dunque poter avere controllo sul sogno. Il film di Werner Herzog, da tanti punti di vista, è anche un trattato sul potere della coscienza rispetto al sogno, rispetto all'anarchia del sogno e dell'incubo. Si parla in continuazione di sogni nel Nosferatu di Werner Herzog, come sarà anche nel film di Eggers, e soprattutto di incubi, che però non ci vengono mai mostrati nella loro concretezza, come se fossimo nel fascino discreto della borghesia di Luis Buñuel. Assolutamente no. Il sogno è un racconto che non trova mai una declinazione pratica, corporea all'interno del film. Una delle similitudini, poi, tra l'altro, che mi fanno molto ridere rispetto al Nosferatu di Murnau, ma anche rispetto al Vampir di Carl Theodor Dreyer, è un elemento che all'interno di un film muto che, nel caso di Murnau, introduce per la prima volta allo spettatore la figura del vampiro, che non fa ancora parte così tanto, quantomeno, della cultura popolare, al netto della grande influenza, del grande impatto che ebbe decenni addietro il romanzo di Bram Stoker, il Dracula di Bram Stoker. Dunque, nelle versioni mute di Dracula, di Nosferatu, ricorrente è il momento spiegone, in cui il protagonista legge un manuale, un piccolo plico, anzi una piccola Bibbia, sembra molto spesso, che dunque spieghi anche al pubblico tramite delle didascalie, il significato del vampirismo, che spieghi i superpoteri, se vogliamo, le forze soprannaturali espresse da un vampiro e che spieghi soprattutto poi nelle battute finali dei film il punto debole del vampiro, ovvero la luce. Mi fa molto ridere il fatto che anche Herzog, nella sua versione sonora, la prima versione sonora di Nosferatu, anche lui inserisca il manuale del vampirismo. È una cosa che fa molto ridere perché è un elemento divertentissimo. Se visto con gli occhi d'oggi all'interno del contesto del cinema muto, Herzog nel 79, con grande sagacia, scherza moltissimo sulla questione del manuale che faccia da spiegone al pubblico. Poi un elemento fondamentale nella versione di Werner Herzog sta nel fatto che Herzog nel suo adattamento gioca moltissimo a riprodurre le immagini calde del film di Murnau. Nelle ultime settimane ho sentito moltissimi idioti criticare Eggers per il modo in cui gioca con le immagini del film di Murnau, col fatto che non cerchi un'innovazione, non cerchi una novità da un punto di vista drammaturgico all'interno del suo adattamento di Nosferatu, quando in realtà la gente tende a dimenticare, o banalmente non ha mai visto il film, che Werner Herzog fa la stessa operazione e la fa, se vogliamo, in maniera molto più impersonale, nel senso che Herzog pedissequamente ripropone le immagini cult del film di Murnau, senza cercare da un punto di vista formale un'innovazione assoluta, ecco, non cerca di declinare in una chiave personale attraverso la macchina da presa le immagini cult del primo film. C'è per l'appunto l'immagine dal basso verso l'alto del conte Orlok sulla zattera appena arrivato, sulla barca, insomma, appena arrivato al porto di Visborg. Il modo in cui viene messa in scena l'aggressione di Dracula ai danni di Jonathan Harker dopo la scoperta del cadavere della tomba del vampiro è la medesima rispetto alla versione del 1922. Dall'altro lato, Robert Eggers nel 2024 si diverte a giocare con l'immaginario del Nosferatu di Murnau e a reinventarlo, e reinventarlo da un punto di vista formale attraverso quelli che sono i canoni estetici, i canoni fotografici, soprattutto già presenti nei suoi tre film precedenti. Quindi questo è un tipo di accusa che non capisco minimamente, un'accusa banalmente molto svogliata da parte del pubblico e della critica nei confronti di Eggers e del suo rapporto col film di Murnau. Anzi, a differenza di Herzog, che le replica praticamente tutte quelle inquadrature, Eggers scarta addirittura alcune delle immagini cult presenti nel film di Murnau. Quindi, insomma, lasciate stare Eggers. Una delle variazioni del tema proposte da Werner Herzog sta nel rapporto tra i personaggi e la peste, perché nella sequenza del viaggio delle bare del conte Orlok con la nave, appunto, verso Visborg, dai Carpazi a Visborg, una scena molto importante vede come protagonista il capitano della nave, che sta perdendo tutto il proprio equipaggio, perché la nave sta trasportando i ratti, sta trasportando la peste. Il capitano della nave compila un diario di bordo che funge proprio da scatola nera, ante litteram, della nave. All'interno del diario il marinaio parla di una presenza fisica che sta ammazzando, per l'appunto, il proprio equipaggio e la chiamerà The Plague, la peste. Dunque si parla della peste come fosse una presenza fisica e non un malanno, anche perché, come ci dicevamo nella puntata precedente del podcast, etimologicamente parlando il nome Nosferatu deriva dal greco e significa portatore di pestilenza. Dal canto loro, gli uomini tedeschi, il popolo raccontato da Werner Herzog nel suo film, interpretano Plague, quindi peste, all'interno, leggendola nel diario di bordo della nave, come peste, come malattia, non come una presenza fisica, confondendo la natura metafisica con quella epidemiologica del termine utilizzato dal marinaio. Dunque, all'interno della versione di Werner Herzog viene espressa un'antitesi proprio ideologica, storico-culturale, artistica, se vogliamo, nell'approccio alla vita che hanno i personaggi rispetto all'avvento della morte, all'avvento della peste. Da un lato il marinaio, in maniera molto inconscia, in maniera puramente evocativa e simbolica, rappresenta un timore reverenziale verso il metafisico, verso l'infinito, come appunto espresso pienamente dalla corrente romantica. Dall'altro lato il popolo, che viene rappresentato dal personaggio di Van Helsing, nella versione di Werner Herzog rappresenta l'illuminismo, rappresenta il raziocinio in un dialogo che ha con il personaggio di Lucy rispetto alla natura della peste. Van Helsing tesse le lodi del proprio secolo, del XIX secolo, in quanto secolo di grande innovazione da un punto di vista del rapporto con la superstizione. Cioè, il vampirismo, la personificazione della morte, il satanismo, l'occultismo in generale sono concetti superati, questa è la filosofia alla base del pensiero del personaggio. Dunque, Van Helsing rifiuta la presenza antropomorfa della morte. Ci siamo lasciati alle spalle la superstizione, dice Van Helsing a Lucy, la quale risponde parlando della presenza della morte, della presenza del vampiro, dicendo: I believe, credo che, credo in questa cosa, credo in questa personificazione della morte. E Van Helsing liquida i ragionamenti di Lucy, sottolineando appunto l'utilizzo di quel I believe, appunto, si limita a ripeterle fede, fede, faith, faith. La fede non porta a niente, il raziocinio è la risposta, il raziocinio è l'unica risposta, è l'unica arma che possiamo impugnare. Nella versione di Werner Herzog, soprattutto parlando un po' della Lucy di Isabella Gianni, la donna non è soltanto l'oggetto, la vittima del sacrificio, non è soltanto la debole figura che soffre di sonnambulismo, che cammina nel sonno, non è soltanto la donna vittima di allucinazioni nel momento in cui viene separata fisicamente da suo marito, dal suo uomo, come nella versione di Friedrich Murnau. Nella versione di Herzog, le allucinazioni di fatto colpiscono soltanto Jonathan Harker, soprattutto poi in quello che è il vero elemento inedito della versione di Werner Herzog, cioè la trasformazione di Jonathan Harker in vampiro, dopo essere stato per l'appunto morso sui Carpazi dal conte Orlok, da Dracula, nel corso delle 2 notti in cui soggiorna nel castello, nella Magione. Lucy non è soltanto una figura salvifica per l'umanità tutta nel finale del film, ma è anche la protagonista delle fasi esplorative del film. È lei, in completa solitudine, ad occuparsi del ritrovamento della bara di Nosferatu. Oltre a scoprire in totale autonomia, leggendo il divertentissimo sopracitato manuale del vampirismo, a scoprire per l'appunto il punto debole del vampiro. Dunque, scopre in totale autonomia, a differenza delle versioni di Murnau e di Eggers, di essere la criptonite del conte Orlok. Per parlare poi su Isabella Gianni, ci torneremo più tardi, per parlare poi del conte Orlok, del Dracula interpretato da Klaus Kinski in una delle interpretazioni più incredibili del secolo scorso, la sequenza con la quale Herzog ci introduce al suo conte Orlok è per me una delle più terrorizzanti della storia del cinema. Il personaggio del conte Orlok interpretato da Klaus Kinski racconta una filosofia ben precisa, ci racconta una favoletta ben precisa. All'interno dell'unico dialogo effettivo che c'è tra Isabella Gianni e Klaus Kinski, tra Lucy e il conte Dracula, Il personaggio interpretato da Kinski ci racconta in un certo senso tutta la filosofia di Werner Herzog. La morte non è tutto, l'impossibilità della morte è ben peggiore della morte stessa, l'immortalità è ben peggiore della morte stessa. Vivere senza amore, soprattutto, è la penitenza più grande, la sofferenza più grande. Vorrei poter far parte del vostro amore, dice il conte Dracula a Lucy. Non vi è dunque, nel caso del film di Herzog, la volontà di sostituire Jonathan Harker, come avviene nella versione di Murnau, ma di affiancarlo, trasformarlo. Il Nosferatu di Klaus Kinski è tra i tre, buttiamoci dentro anche quello di Robert Eggers, quello più umanizzato, non solo nei suoi desideri carnali, perché il Nosferatu di Herzog raccoglie la traccia, appunto seminata da Friedrich Murnau nella sua versione muta, dell'erotismo insito all'atto del morso del vampiro, la donna. E la esalta in un certo senso, perché il vampiro di Klaus Kinski, un dettaglio fondamentale in quella leggendaria scena finale, in quel leggendario prefinale, in realtà, sta proprio nel fatto che Klaus Kinski palpa Isabella Janì. Herzog evidenzia in maniera netta la componente erotica legata al morso, cosa che vabbè, poi Eggers invece esaspererà all'infinito. E l'umanizzazione del conte Orlok non passa solamente per delle connotazioni sessuali, perché, e qui ci riagganciamo con tutti i preamboli legati al romanticismo, all'illuminismo, allo Sturm und Drang, il Nosferatu interpretato da Kinski presenta alcuni dei tratti dell'eroe romantico, in particolare nella sua vita da esiliato. Questa è una traccia che era presente ovviamente anche nella versione di Murnau, con la differenza però che se da un lato il conte Orlok interpretato da Max Schreck nella versione muta aveva non solo nell'aspetto ma anche negli atteggiamenti, negli sguardi, nelle movenze delle caratteristiche grottesche, demoniache, repellenti da qualsiasi punto di vista, il Nosferatu di Kinski è umanizzato in tutte quelle accezioni, nella sua timidezza, nel suo terrore, da qui la sessuofobia, per l'avvicinamento alla figura femminile. Non è una figura eccessivamente violenta da un punto di vista sessuale, da un punto di vista dell'avvicinamento carnale proprio alla Janie. In un certo senso è come se cercasse di avvicinarsi a lei da un punto di vista romantico, ancora prima che passionale e carnale. Cerca quasi di sconvolgere la donna, professando in realtà la sua natura profondamente umana. Per agganciarci volendo a un altro grande pezzo di letteratura, ovvero quella tolkieniana, Herzog descrive il suo Orlok come una sorta di Sméagol, cioè un uomo corrotto dalle tenebre che ha perduto la propria umanità. Orlok è tentato dalla carne, certo, ma non tanto su un piano erotico, quanto più per ricongiungersi a una parvenza di umanità, da qui appunto l'astinenza sopracitata. In un certo senso Herzog, nel suo adattamento, estirpa l'indecifrabile grottesco espresso dal personaggio dell'Orlok di Friedrich Murnau. In un certo senso, se volessimo interpretarla da questo punto di vista, sempre per rimanere ancorati a tutto l'universo del preromanticismo e del romanticismo, potremmo quasi definire il Nosferatu di Klaus Kinski, il Nosferatu di Werner Herzog, una sorta di giovane Werther con le dovute differenze. C'è sofferenza nei discorsi portati avanti dal conte Dracula, c'è inadeguatezza nei suoi discorsi, c'è soprattutto in pieno stile romantico un'esaltazione dell'infinito. Cosa c'è di più grande della morte, dunque il passaggio dal finito all'infinito, se non l'immortalità, dunque l'impossibilità della morte, dunque l'infinità della vita stessa, c'è dunque un tentativo di infinitizzare ciò che è finito, dunque la vita umana. Ciononostante, pur sminuendo il valore della morte, Nosferatu la scaglia contro gli uomini e lo fa quasi per diletto, come se fosse un dio annoiato, ecco, che scaglia una pestilenza contro l'umanità. C'è un'accettazione sacra della morte nella versione di Nosferatu di Werner Herzog. Il popolo organizza parate funebri con decine di bare per le vie del centro, mentre le istituzioni collassano, il sindaco è morto, il consiglio comunale viene sciolto. La risposta dei mortali all'ombra di Nosferatu e alla sua punizione divina è un carnevale della morte, una celebrazione di tutto quel che resta da vivere nell'abisso della desolazione. La leggendaria sequenza in cui Isabella Janì, camminando per le strade di Visborg, si imbatte un gruppo di appestati che sta celebrando la propria morte con un'ultima cena, un banchetto in mezzo ai ratti, è uno dei momenti più alti della storia del cinema. La morte, per Werner Herzog, è talmente subdola e retorica, soprattutto, da riuscire a trasmigrare se stessa all'interno di un altro corpo, quello di Jonathan Harker, nel momento in cui viene sconfitta dalla luce e dalla femminilità. Perché, per l'appunto, l'innovazione presentata da Herzog sta soprattutto nel suo finale, nel momento in cui, alla morte di Nosferatu, la sua essenza maligna viene trasferita. La trasformazione di Harker in vampiro viene praticamente completata. E infatti il film termina con la fuga a cavallo di Jonathan Harker. In un certo senso, quello che suggerisce Werner Herzog, innanzitutto, sta in uno sdoppiamento della figura dell'eroe romantico, perché se il Nosferatu di Herzog incarna soltanto da un punto di vista caratteriale quelli che sono i tratti dell'eroe romantico, quelli che sono per l'appunto i tratti esaltati dal romanticismo, ciò che manca al personaggio interpretato da Kinski è l'etica del sacrificio. Chi si sacrifica per un ideale più grande qui è la figura femminile, quindi c'è una trasformazione da eroe a eroina romantica, c'è un discorso legato al genere dell'eroe romantico molto importante e profondamente rivoluzionario portato avanti da Werner Herzog, appunto nel suo dare centralità, come dicevo anche prima, in assoluto alla figura di Lucy, non solo per il sacrificio finale, ma anche per renderla esploratrice, per renderla protagonista attiva di tutti i processi conoscitivi che la porteranno a sviluppare la sua trappola per sconfiggere il vampiro. Dunque, se da un lato c'è una duplice interpretazione dell'eroe romantico espresso attraverso Kinski Ajani, dall'altro lato il personaggio di Bruno Ganz, Jonathan Harker, rappresenta l'inesorabile. Rappresenta l'impossibilità di estirpare il male alla radice, da qui il nichilismo profondissimo della versione di Werner Herzog rispetto a quelle di Murnau e di Eggers, ben più speranzose, ben più trionfaliste, soprattutto da un punto di vista della luminescenza, del bene, volendo fare un discorso molto semplice anche. È come se in un processo di clonazione il nuovo Nosferatu, appunto celato nel corpo di Jonathan Harker, che sul finale presumibilmente scappa a cavallo verso i Carpazi per esiliarsi nel castello di Nosferatu, è una versione perfezionata. In un certo senso, ciò che Lucy uccide, insieme alla peste ovviamente, non è il male, non è la morte, non è la pestilenza espressa dal vampiro, ammazza soltanto le sue connotazioni più deboli, quelle più umane, quelle che cedono al piacere della carne. L'Harker vampirizzato, in teoria, preserva soltanto le caratteristiche malefiche del vampiro, quelle che sopravvivono. E un altro dei passaggi decisivi nell'approccio che Werner Herzog ha alla mitologia del Nosferatu di Murnau e nella mitologia di Dracula, sta nel segmento dedicato al viaggio che Harker compie dalla locanda, dove soggiorna per una notte, al castello di Dracula in cima ai Monti Carpazi. Herzog in un certo senso raccoglie quella che ancora una volta una traccia nella versione di Murnau, cioè la traccia che definivo dantesca, ecco, nella puntata precedente del podcast. Il viaggio di Harker attraverso la natura è in un certo senso un prosieguo di quella lettura, per l'appunto, da Primo Canto dell'Inferno che Murnau dà al viaggio del suo protagonista, per l'appunto il viaggio che conduce al cancello dell'inferno. Sia nella versione di Murnau che in quella di Herzog poi è presente un accompagnatore, un cicerone, un Virgilio, che accompagna alle porte degli inferi il protagonista. Nel primo caso c'è proprio la presenza spiritica del carretto fantasma, ecco, girato tra l'altro con i negativi di pellicola. Nella versione di Herzog c'è proprio il cocchiere, che stavolta è una presenza fisica, umana, che accompagna Harker nell'ultimo tratto fino alla porta del castello di Nosferatu, del castello del Conte Drago. E la sequenza girata da Werner Herzog è una sequenza che omette il dialogo. Non ci sono monologhi da parte del protagonista, non c'è un confronto tra il cocchiere e il protagonista nel momento in cui si rincontrano, insomma, a metà del tragitto. Ci sono soltanto le musiche, una colonna sonora eccezionale, tra le migliori della storia del cinema, è quella composta dai Popol Vuh di Florian Fricke. Band, tra l'altro, da riscoprire, al di là delle colonne sonore per il cinema, insomma, un consiglio spassionato, è il loro capolavoro, uno degli album più grandi della storia della musica, che è Hosanna Mantra. Però, tornando alla sequenza del viaggio di Harker, ecco, quella sequenza lì è una sequenza di musica e immagini naturalistiche, è una sequenza contemplativa, è una sequenza immersiva, se vuoi, contrastata, tra l'altro, in maniera troncata, poi in maniera netta, dall'apparizione di Klaus Kinski, perché Klaus Kinski appare praticamente nel momento in cui termina la traccia musicale armoniosa, celestiale, come tutte le tracce, come tutti i brani musicali dei Popol Vuh. Nel momento in cui la musica si interrompe, le tenebre piombano sul racconto. E da qui ci agganciamo con la chiusura di questa analisi e con la lettura finale. Tutte le premesse legate allo Sturm und Drang, al neoclassicismo, al titanismo, all'eroe romantico, al romanticismo tedesco, un senso ce l'avevano. Nel senso che, come ci siamo detti in occasione della puntata sul Nosferatu di Murnau, il Nosferatu di Murnau racconta le tante anime del suo autore, l'anima più prettamente espressionista, sia da un punto di vista pittorico che cinematografico, racconta l'anima romantica, se vogliamo, dell'autore, racconta anche dei terrori da un punto di vista politico di Friedrich Murnau, attraverso appunto questa fantomatica allegoria dell'ombra del nazismo, dell'ombra degli estremismi che si è posata sulla Germania già nel 1921 con la salita di Hitler a segretario del partito nazista. Tutte quelle chiavi di lettura sono presenti, vabbè, il discorso ovviamente erotico, quello di natura religiosa, il discorso di natura storica legata al rapporto con la peste, sono tutte sfere che coesistono all'interno del calderone di Murnau. Nel calderone di Werner Herzog, al contempo, ci sono dei canoni degli archetipi letterari appartenenti a varie correnti, seppur confinanti tra loro se non per una manciata d'anni, convivono tutti all'interno del Nosferatu del 1979. In un certo senso il viaggio e il movimento che Herzog propone ci racconta anche dei passaggi di stato della storia tedesca tra XVIII e XIX secolo attraverso le correnti artistiche, attraverso le filosofie, attraverso gli approcci all'esistenza stessa, per l'appunto il conflitto che c'è tra la lettura romantica, la lettura pienamente romantica del marinaio rispetto alla peste imminente, la peste come una presenza fisica, come una presenza che preannuncia l'arrivo dell'immortale, che preannuncia l'arrivo della morte, che preannuncia l'invasione da parte dell'infinitezza sulla finitezza, quindi sulla vita terrena. e il raziocinio, al contrario, raccontato da Van Helsing. Il rapporto con la natura, invece, che è uno dei canoni ricorrenti sia nello Sturm und Drang, dunque nel preromanticismo, che nel pieno romanticismo tedesco, è espresso attraverso il viaggio di Jonathan Harker, che ha però anche una connotazione medievale per via delle caratteristiche dantesche, delle caratteristiche da Divina Commedia, da Primo Canto dell'Inferno, che ha Nosferatu già appunto nella versione di Murnau, con la questione della iena, delle piante velenose, con la questione della natura tiranneggiata dal conte Orlok. C'è il titanismo nella versione raccontata da Werner Herzog, ci sono dei sentori di giovane Werther, ci sono dei sentori di Urfaust, per stare alla letteratura di Goethe. Dunque la struttura adottata da Werner Herzog da un punto di vista filologico è assolutamente fedele rispetto a quello che era l'idea alla base del film di Murnau, che resta uno dei più grandi film della storia del cinema in quanto film manifesto della natura umana, film manifesto di un microcosmo come quello della cultura tedesca attraverso i secoli, certo, ma al contempo è un trattato sulla natura umana, quello portato avanti da Friedrich Murnau, nel suo rapporto col male, nel suo rapporto con la sessualità, nel suo rapporto con le imposizioni sociali, perché il matrimonio è in crisi, è in conflitto in tutte le versioni di Nosferatu, nel rapporto tra finito e infinito, nel rapporto tra fede, politica, dottrine politiche, dottrine religiose. La grandezza del film di Murnau sta in quello. E tutti questi discorsi legati più alla natura umana coincidono poi con la natura stessa del cinema. Herzog, dal canto suo, raccoglie pienamente gli insegnamenti di Murnau, trovando una sua lettura delle cose. Cioè, rispetto alla possibilità di sfruttare Nosferatu per raccontare l'umanità, in una chiave, per l'appunto, soggettiva, perché ricordiamolo che l'espressionismo era l'esaltazione di una visione soggettiva del mondo, la negazione dell'oggettificazione delle cose, Herzog questa filosofia la sposa appieno. Herzog, in un certo senso, spinge sull'acceleratore della soggettività ancora di più, perché tra le tre declinazioni di Nosferatu, quella che presenta un elemento unico rispetto alle altre tre è proprio quella di Herzog. Per via dell'esaltazione della morte, il film di Werner Herzog è un carnevale di morte, il film di Werner Herzog è una disamina sul rapporto tra il popolo e la morte. Il popolo inteso in senso globale, certo, ma anche il popolo inteso da un punto di vista del rapporto tra la Germania e le ombre, perché la Germania raccontata da Werner Herzog è una Germania che la prima difficoltà fa collassare tutto, fa collassare le istituzioni, il sindaco muore, il consiglio comunale si scioglie, le parate sfilano, le bare in giro per la città, un gruppo di appestati trascorre il suo ultimo giorno in vita organizzando in piena armonia, senza temere la morte, un'ultima cena. Questo è il tratto che rende unico il film di Werner Herzog, il rapporto con la morte, che assume, ripeto, varie declinazioni, la negazione della morte come personificazione da parte dell'illuminismo, da parte di Van Helsing, l'affrontare da un punto di vista concreto la morte attraverso un meccanismo, un ricatto erotico, se vogliamo, una concessione erotica da parte di Lucy, un rapporto disagiato rispetto alla morte, rispetto all'immortalità da parte del vampiro, una seconda nascita, una rinascita, quindi un'altra negazione della morte da parte di Jonathan Harker. La morte è il cuore pulsante della declinazione herzogiana del vampiro Nosferatu. Bene, questa era la fine del sermone. Potete andare in pace al termine di questa messa nera infinita alla quale vi ho costretti. Spero anzi che siate sopravvissuti a questi pipponi infiniti, spero che siate sopravvissuti a questa analisi, spero a questo punto, me lo auguro perché sennò ho perso il tempo, che questi due percorsi critici, poi vabbè, aspettatevi anche il terzo tra un paio di giorni dedicato al Nosferatu di Eggers, possono esservi piaciuti, possono essere stati motivi di stimolo per voi. Spero di aver divulgato il divulgabile, di avervi un minimo spronati, spero che le puntate vi siano piaciute dunque, spero tanto di avervi convinto, spero tanto soprattutto che vogliate lasciare, me ne stavo dimenticando di nuovo, una recensione se vi fa piacere al podcast qui su Spotify o sulle piattaforme in generale, se volete magari una recensione a 5 stelle che può aiutarci tantissimo da un punto di vista del feed, dell'autopromozione del podcast. Un'altra cosa che può aiutarci è condividere il Sacher Podcast e le sue puntate ai vostri amici, ai vostri parenti, ma non lo so, alla ragazza o ragazzo che vi state posteggiando. Ecco, se non sapete di cosa parlare durante un primo appuntamento con un fanciullo o una fanciulla, parlatele o parlategli del Sacher Podcast, l'argomento di discussione è presente alle tavole degli italiani da un anno. Puttanata enorme, però potreste creare questo, potreste dar vita a questa tempolinea folle in cui il Sacher Podcast è tipo il maggior argomento di discussione del popolo italiano da qui a 20 anni. Potremmo dar vita a questa tempolinea, spero che questa sia la tempolinea in cui succede questa roba. Quindi recensioni, condividete, e ricordo anche di seguirci sul nostro canale social unico, che sarebbe Instagram @SacherPodcast, tutto attaccato, senza punteggiature, senza punti, senza trattini, senza niente di niente. Sacher Podcast ci trovate, dove potrete trovare, oltre agli aggiornamenti sulle uscite delle nuove puntate, anche dei contenuti simpatici, come ad esempio le nostre somme tirate rispetto alla fine del 2024, ovvero le nostre classifiche dei migliori e i peggiori film del 2024 a cura delle tre teste del podcast, Francesco M. Effuso, e Giuseppe Parrella, sottoscritto, e Gabriele D'Aprile, che riascolterete su queste frequenze, che non sono frequenze, nelle prossime settimane. Vi ringrazio nuovamente per l'ascolto, per tutto, vi ringrazio veramente per tutto, per il seguito, e vi auguro una buona giornata, vi auguro un buon Nosferatu, vi ricordo di vedere Emilia Perez, Madonna Santa, e per gli amici campani vi ricordo soprattutto di andare al cinema Vittoria, perché è imminente una rassegna Notti d'Oriente dedicata al maestro Kurosawa, I Sette Samurai, il 20 gennaio, incredibile, nei nuovi restauri della Toho, distribuiti dalla Cineteca di Bologna, Cane Randagio, che non ho mai visto, non vedo l'ora di recuperare, e soprattutto Ikiru, un film immenso, per 3 settimane da gennaio a inizio febbraio. Niente, questi sono gli appuntamenti. Vedete Emilia Perez, film gigantesco, vedete Nosferatu di Eggers, film gigantesco, vedete Il Grande Cinema, vedete anche Here di Robert Zemeckis, che parrebbe essere una cosa simpatica. Ciao a tutti e forza Napoli!
Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione. Ed è qui che entri in gioco tu, che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.